avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
In Ucraina anche oggi nuovi bombardamenti. Intanto il Kosovo torna a infiammarsi. Questi sono gli argomenti di oggi del Mondo alla Radio. Sono Alessandro Guarasci, in regia invece ci sono Daniele Giorgi e Stefano Sparro.
Siamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra?
È stato fatto tutto il possibile, pare davvero di no. Dunque, nuovi bombardamenti anche nella notte, anche oggi nelle principali città ucraine. Un morto e diversi feriti nella capitale Kiev. Attacchi con droni poi su Mosca, almeno 8, secondo quanto dice il Ministero della Difesa russo. E noi diciamo che purtroppo di trattative di pace almeno per ora non si parla. La Russia infatti sta sondando in qualche modo gli umori in Africa. Infatti il ministro degli esteri Lavrov è stato in questi giorni in Kenya, nei mesi precedenti era stato in altri paesi africani. Il Kenya chiede una risoluzione del conflitto in Ucraina che sia rispettosa delle parti, questo l'ha detto il presidente kenyota Ruto. Lavrov poi però ha parlato anche della situazione del Kosovo, dove lo sapete ieri un migliaio di persone si sono scontrate con le forze locali, la KFOR, la forza multinazionale di pace. La protesta era contro l'elezione di un sindaco di etnia albanese. Una quarantina i militari feriti, almeno 11 italiani e addirittura sarebbero stati usati degli esplosivi. E le notizie delle ultime ore ci dicono che appunto la forza NATO ha deciso di aumentare le forze dislocate in Kosovo e soprattutto il responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Borrell, ha detto: non ci possiamo permettere un'altra guerra in Europa. Insomma, la situazione torna davvero a peggiorare, diciamo, in quella parte d'Europa. Noi abbiamo in linea Giampiero Cofano della campagna Stop the War Now. Buon pomeriggio, Cofano.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, per voi che avete fatto tante missioni in Ucraina, le continuate a fare, probabilmente ne farete altre. Preoccupa questo aumento della tensione in quello scacchiere dell'Europa? Mi riferisco anche al Kosovo.
Beh, certamente è un ulteriore granello di sabbia che può dare fastidio agli ingranaggi, in un certo senso, della nostra Europa, della diplomazia in generale. Certamente non aiuta. Io ho vissuto in Kosovo durante il periodo 98-2000, quindi ricordo bene quello che è accaduto, in particolare in quella zona nord, a Mitrovica Nord. Quello è un problema irrisolto, un problema che abbiamo lasciato lì, non abbiamo, probabilmente anche in questo caso non abbiamo fatto abbastanza per portare a compimento il processo di inclusione, di adesione, di una politica che cercasse, no, di sanare quelle ferite profonde che si sono create nei decenni precedenti e per poter davvero dare stabilità. Abbiamo lasciato una forza militare sul posto, abbiamo cercato di dare autonomia, ma i contorni purtroppo non sono stati mai definiti. Stiamo attenti, certo, non la vedo una situazione, spero assolutamente che la cosa si possa davvero fermare quanto prima, però dobbiamo comunque porre tanta attenzione, siamo nel cuore dell'Europa anche lì.
Esattamente, lei lo ha detto, siamo nel cuore dell'Europa e purtroppo una guerra c'è in Ucraina e fortissime tensioni che poi, però diciamolo pure, ormai si susseguono da diversi anni in Kosovo e appunto l'Europa non riesce a trovare una soluzione. Senta Cofano, l'ho detto, voi siete stati più volte in Ucraina, probabilmente dovrete tornarci, diciamo, a giugno. Come vi state organizzando?
Beh, innanzitutto l'associazione Papa Giovanni, che è anche promotrice della rete Stop the War Now, non ha mai abbandonato gli ucraini. Noi continuiamo a vivere ancora in questi giorni, siamo nelle zone più vicine al fronte, al sud, siamo ad Odessa, siamo a Mykolaiv, in maniera particolare con i nostri volontari, proprio per non far, per far sì che loro non si sentano soli. Non, siamo dei piccolissimi ingranaggi, portatori di pace per quello che siamo con la nostra umile umanità, però vogliamo essere lì e dire non siete da soli, non restiamo nella paura di queste notti, siamo lì con voi, perché solo condividendo quella paura potremo capire e studiare nuove soluzioni di pace. E chissà, magari anche di essere in un certo senso nel solco di quello che ci ha chiesto anche Papa Francesco in tutto quest'anno e più che è passato, proprio non lasciare da soli, fare il massimo dello sforzo per cercare soluzioni di pace. Se questo potrà essere anche di aiuto alla diplomazia, la stessa diplomazia vaticana che oggi sta scendendo in campo anche con il Cardinale Zuppi, noi siamo a disposizione. Il Cardinale Zuppi è intervenuto via, diciamo, online all'ultima nostra carovana ad aprile e ci aveva detto sono pronto, la prossima volta voglio venire lì con voi. Adesso il Cardinale Zuppi ha ricevuto un grande mandato, quindi non sarà fisicamente con noi, ma noi saremo sicuramente al suo fianco, al fianco della diplomazia vaticana.
E state preparando un'altra missione, da quanto ho capito, vero? Da Roma, scusate, sì. Dall'Italia.
Sì, dall'Italia, anche perché tanti sono i giovani che hanno partecipato, centinaia e centinaia di giovani hanno partecipato alle missioni precedenti di Stop the War Now e ancora oggi si dicono non possiamo restare qui fermi ad aspettare, non ci basta andare in piazza, anzi vogliamo mettere in gioco la nostra vita. Vogliamo dire noi ci siamo per la pace, ci siamo fisicamente, andiamo nuovamente giù a portare il nostro messaggio di pace.
Allora io ringrazio davvero per essere stato con noi Giampiero Cofano della campagna Stop the War Now. Buon pomeriggio Cofano.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, diciamo che è stata davvero tesa ieri la situazione in Kosovo. Ecco, il premier del Kosovo, Kurti, appunto, ha condannato gli attacchi dei dimostranti serbi alla polizia, ai militari KFOR e ai giornalisti negli incidenti, appunto, nel nord del paese. Ripeto, incidenti scoppiati per l'elezione di un sindaco albanese. Ecco, l'altro rappresentante per la politica estera e di sicurezza in Europea, appunto Borrell, afferma che l'UE condanna con il massimo della fermezza possibile la violenza definita scioccante. Però c'è subito, diciamo, la controrisposta di Mosca, che dice che il contingente NATO KFOR ha dimostrato mancanza di professionalità in Kosovo ed è addirittura diventato un fattore nell'escalation in corso nel nord del paese. Questo lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha detto che la situazione di crisi si è rivelata troppo dura per i peacekeeper della NATO, che addirittura, secondo lei, hanno contribuito a far aumentare la tensione. Ma allora, che cosa sta succedendo in Kosovo e perché sta avvenendo tutto questo? Diego Laudato ha sentito un esperto dell'area, Mauro Ungaro, direttore del giornale La Voce Isontina.
Parliamo di un percorso che dura ormai da più di 20 anni. Io metterei come punto fermo l'accordo, anche se in verità i testi parlavano di proposta che non è stata firmata ma solo accettata, dello scorso 27 febbraio a Bruxelles, in cui Belgrado non ha formalmente riconosciuto il Kosovo ma ha fatto dei passi avanti indubbiamente verso questo obiettivo. Il documento porta al riconoscimento dell'integrità territoriale del Kosovo, dei suoi simboli nazionali, dei passaporti, Stati, rinviando una firma, un riconoscimento esplicito successivamente. Questo è un punto molto importante per comprendere anche quanto è successo in questi giorni. Questo documento rischia, sotto certi aspetti, di mettere da parte i serbi del nord del Kosovo, e quindi anche quello che abbiamo visto succedere nella municipalità di Zvečan, dove si sono verificati gli scontri, dove sono rimasti feriti gli alpini italiani, ma anche nelle altre municipalità collegate, è anche frutto di questo momento.
Questi attacchi hanno coinvolto anche i militari del KFOR, no? Delle forze NATO in Kosovo. Quale pensa possa essere il ruolo che l'Alleanza Atlantica potrà avere nella risoluzione oppure nel prosieguo di questo conflitto, anche da un punto di vista diplomatico, in un'ottica comunque allargata alla situazione che poco più distante si sta vivendo in Ucraina, e quindi in un'ottica in cui la NATO sta riacquisendo una sua predominanza dal punto di vista geopolitico?
Indubbiamente io credo che, al di là del ruolo che possa avere l'Alleanza Atlantica, sarà molto importante in questo momento il ruolo che avranno le istituzioni europee per cercare di calmare il fuoco che stava covando e che è esploso. Il problema delle municipalità, della presa di posizione da parte dei sindaci appena eletti, è figlio di quelle elezioni amministrative che si sono tenute nel nord del Kosovo lo scorso 23 aprile. Sono state completamente boicottate dalla maggioranza serba, tanto che l'affluenza alle urne si è assestata sul 3,5%. E si trattava di elezioni anticipate perché i serbi del nord erano usciti proprio da queste municipalità. La situazione è degenerata, e quindi credo che in questo momento siano particolarmente importanti gli appelli che sta facendo l'Europa alla calma, e soprattutto anche la sensazione è che tanto Belgrado quanto Pristina, al di là delle dichiarazioni di facciata, stiano facendo di tutto perché queste violenze smettano il prima possibile e si torni veramente a parlare con calma fra le parti sul territorio.
C'è il rischio di un'escalation nei Balcani che possa trasformarsi in un nuovo conflitto interno all'Europa?
Quando si parla dei Balcani non si sa mai cosa può succedere domani, però diciamo che i passi che sono stati fatti in questi anni hanno portato indubbiamente a una situazione di maggiore stabilità anche nell'area tra Serbia e Kosovo. Il rischio è sempre di queste esplosioni territoriali locali, ma quello che mi pare molto importante ancora una volta è proprio la netta presa di posizione da parte dell'Europa per cercare di mediare e fare in modo che anche questa situazione possa risolversi prima possibile.
Gli scontri cui abbiamo assistito ieri rischiano di continuare nei prossimi giorni?
Credo che si andrà a calare, soprattutto perché più che essere in questo momento un episodio del conflitto che c'è stato in questi anni, anche se non dichiarato, tra Belgrado e Pristina, si tratta essenzialmente di un fatto locale. Qui bisognerebbe anche addentrarsi nella realtà delle ultime elezioni a cui accennavamo prima, al fatto che per la prima volta il partito dei serbi del nord Kosovo, la Srpska lista, non ha voluto partecipare. Come dicevo all'inizio, anche la sensazione per i serbi che vivono in quell'area, ce ne sono circa 50.000, e lì gli albanesi, che pure sono il 90% della popolazione del paese, sono in netta minoranza, la sensazione è che i serbi del nord del Kosovo si stiano sentendo in questo momento un po' abbandonati da Belgrado, pressati da Pristina, e quindi stiano cercando una loro nuova dimensionalità.
A Kiev is so beautiful city, ruined, especially Mariupol, she killed Mariupol, and Odessa, Kharkov, ruined everything.
Фрайкор сила!
Dunque, nuove tensioni sembrano sconvolgere l'Europa. Troppa enfasi sulle armi. Anche Putin oggi ha detto, in relazione all'attacco di droni a Mosca e alla regione di Mosca, ha affermato che appunto Kiev sta provocando la federazione a intraprendere, lui ha detto, contromisure di natura speculare. Ripeto, troppa enfasi sulle armi. Infatti la Danimarca triplicherà le spese militari nei prossimi 10 anni, e per avere la superiorità aerea sul nemico russo l'Ucraina ha bisogno di almeno 3-4 squadroni aerei dotati tra i 12 e i 16 caccia USA F-16. Ecco, la stima è stata formulata dal comandante dell'aeronautica di Kiev, il generale Golubtsov, e c'è anche la possibilità che l'Europa, da quanto ci viene detto, possa fornire a breve degli Eurofighters, che sono questi aerei europei di fabbricazione appunto francese e italiana, che secondo Kiev dovrebbero fare la differenza. Allora, troppe armi, lo ha detto anche al microfono di Michele Raviar Maurizio Simoncelli, che è vicepresidente e cofondatore di Archivio Disarmo.
Quello che risulta ai dati ufficiali che sappiamo, sono stati finanziati finora armamenti per 60 miliardi di dollari, ma quello che è più importante è che purtroppo questa guerra in Ucraina è anche il teatro di sperimentazione di nuove armi, i droni kamikaze e tante nuove armi, l'utilizzo dei satelliti per colpire nuovi obiettivi e così via, l'utilizzo della possibilità di fornire informazioni attraverso una rete civile dei cellulari, che la popolazione può partecipare attivamente. Quindi si sono delineati nuovi scenari molto interessanti su questo, nuove armi vengono messe a confronto tra l'arsenale statunitense e l'arsenale russo, si sta sperimentando qual è il migliore sul campo. Purtroppo questo avviene in tutte le guerre e in questo in modo particolare lo stiamo rilevando quotidianamente. È una guerra, tra l'altro, una guerra contemporaneamente largamente di posizione, un po' vecchio tipo, ecco.
E questo è il punto a cui siamo arrivati dopo decenni di riarmo che hanno coinvolto tutto il mondo, e diceva lei, è anche questa un'occasione per cambiare gli arsenali delle potenze occidentali, che magari danno le loro scorte più vecchie per poi prendere nuovi armamenti, penso agli aerei, penso agli armati.
Sicuramente è una corsa agli armamenti che ha 30 anni quasi evidenti. Abbiamo iniziato a metà degli anni 90, le spese militari sono andate aumentando continuamente, come è andato aumentando continuamente il commercio mondiale di armamenti. E prima o poi, quando circolano sempre maggiori quantità di armi, prima o poi la guerra scoppia. E gli arsenali sono stati svuotati, spesso e volentieri sono stati mandati prima sistemi che erano in deposito presso le forze armate dei vari paesi, da un lato sono stati forniti anche i vecchi sistemi di epoca sovietica che già avevano l'esercito ucraino e che poteva utilizzare, e attualmente si stanno autorizzando l'addestramento su nuove armi che poi sono sostanzialmente, se vediamo, armamenti, sistemi d'arma made negli Stati Uniti, costruiti negli Stati Uniti, e quindi in realtà tutto questo conflitto sta costituendo un enorme mercato attuale e futuro di vendita di nuove armi per gli Stati Uniti, e quindi certamente non è casuale che le prime industrie degli armamenti nel mondo siano statunitensi e stiano appunto facendo guadagni dal 10 al 15%, come si vede dai dati che ci vengono dal valore delle azioni.
Quanto ha ascoltato Papa Francesco nel suo appello contro il commercio delle armi, e poi perché non è così ascoltato?
Purtroppo è l'unica voce a livello internazionale che si è elevata sin dal primo giorno fortemente per far sospendere il conflitto, e non sembra che gli altri paesi occidentali, europei e quant'altro siano molto impegnati nell'ascoltare la voce di Papa Francesco.
Pensate che hanno raggiunto la cifra record di 1000 gli attacchi alla sanità ucraina in 15 mesi di guerra con la Russia. E questi attacchi hanno causato almeno 101 vittime tra operatori sanitari e pazienti. Tra l'altro c'è anche un numero incalcolabile di feriti. Ecco, in questa questo quadro diciamo drammatico. Ci sono tante organizzazioni non governative che proseguono la loro azione umanitaria, tra queste c'è la Fondazione Onlus Sole Terre, tuttora attiva nel paese, soprattutto in aiuto dei bambini oncologici ricoverati negli ospedali. Allora, noi abbiamo in linea proprio dall'Ucraina Francesco Belotti di Sole Terre. Buon pomeriggio, Belotti. Belotti, buon pomeriggio, mi sente?
Sì, mi sente.
Adesso sì, adesso lo sì. Belotti, allora, qual è la vostra azione a favore appunto di questi bambini malati di tumore in, diciamo, una condizione appunto della sanità davvero critica in Ucraina?
Sì, appunto, come dicevi tu prima, questa situazione della salute in Ucraina è veramente critica e va a inserirsi, diciamo, purtroppo in un quadro in cui si arrivava già da una situazione prima della guerra, in cui il budget per la sanità era fortemente limitato, e successivamente al conflitto ovviamente la situazione si è esacerbata con una mancanza di medicinali, molti dottori che hanno lasciato il paese, molte strutture distrutte, come dicevi, o anche danneggiate. E Sole Terre, e quindi diciamo si è impegnata in Ucraina, e ti dico che è operativa in realtà dal 2003 in Ucraina, proprio a supporto dei bambini oncologici, e attualmente le attività continuano. Sole Terre è operativa nella zona centrale e nord del paese, da Kiev fino a Leopoli, c'è un supporto a 14 ospedali oncologici attraverso la distribuzione di medicine chimioterapiche, medicine antitumorali, ma anche apparecchiature mediche specializzate. Solo nell'ultimo anno, nonostante il conflitto, si è riusciti a supportare nelle cure più di 1000 bambini. Inoltre, all'interno di questi ospedali, Sole Terre fornisce anche quello che è il supporto psicologico. Infatti, purtroppo, un altro effetto nefasto della guerra è proprio quello delle conseguenze a lungo termine, le conseguenze sulla salute psichica, soprattutto di quella dei bambini, dei genti che già devono affrontare una malattia e si trovano a dover affrontare anche lo shock della guerra, perché comunque i bambini ovviamente sono vulnerabili, non riescono a capire il perché della guerra e non riescono a interiorizzare.
E infatti quello che mi ha impressionato, purtroppo, Francesco, vedere un'immagine qualche giorno fa di un inviato della RAI, per la precisione Gianmarco Sicuro, che in sostanza ha fatto vedere come dei bambini malati di tumore dovessero ricoverarsi in aree, diciamo, più sicure degli ospedali proprio per paura dei bombardamenti su di loro. Questo ha un effetto ancora più pesante.
Esatto, esattamente, ed è per questo che Sole Terre proprio ha deciso di mettere in campo quelle che sono, diciamo, tutte le proprie forze per aiutare anche attraverso l'attività di supporto psicologico. E tra l'altro nell'ultimo anno sono state aiutate più di 4.000 persone tra degenti e loro genitori proprio in questo senso. Peraltro Sole Terre ha anche aperto due case di accoglienza vicino agli ospedali di Kiev e a Leopoli, che vanno a ospitare circa 200 persone, e queste persone ospitate sono degenti, diciamo, minori e le proprie famiglie, e sono persone che a causa della guerra soprattutto non possono più tornare a casa perché il territorio in cui vivevano è stato per esempio occupato dai russi, e quindi non hanno più neanche possibilità di tornare a casa, ma hanno bisogno delle cure che devono essere continuative soprattutto per i tumori. E un'altra cosa che volevo sottolineare è un altro apporto di Sole Terre, questa volta diciamo più nelle zone del sud e dell'est, quindi sulla linea del fronte, ma sempre come supporto medico, cioè c'è un forte supporto di Sole Terre a quella che è un'organizzazione medica locale, Frontline Medics, che si occupa di, sono tutti medici, operatori sanitari, che attraverso delle unità mobili, che non sono altro che delle ambulanze, si spostano da villaggio in villaggio nel Donbass, nella zona del Donetsk, quindi proprio nella zona di guerra, per fornire un aiuto a livello appunto di accesso alla salute a tutte quelle persone, anziani, fragili, persone con disabilità, che purtroppo non possono scappare dalle zone
che non possono muoversi. Era davvero, diciamo, un intervento a 360 gradi sulle terre in Ucraina. Dunque io ringrazio da Kiev Francesco Belotti e soprattutto buon lavoro.
Grazie a voi.
E allora si chiude qua questa parte, il Mondo la Radio, che noi abbiamo dedicato sia al Kosovo che all'Ucraina, due fronti piuttosto caldi, incandescenti. Sapete che cosa sta succedendo ormai da 15 mesi in Ucraina, e purtroppo la situazione è tornata, la tensione è tornata a salire anche in Kosovo, sperando che in entrambi i posti si possa presto parlare di riconciliazione. Io vi lascio per un attimo con una canzone di Claudio Baglioni, ma ci sentiamo tra poco.